40 anni fa, era il 13 luglio del 1985, si svolgeva il Live Aid, una pagina iconica e indelebile della storia del rock e della musica pop. Una settantina di musicisti tra i più celebri dell'epoca, tra cui David Bowie, Madonna, U2, Elton John, insomma la lista è lunga, ma aggiungo ancora Tina Turner, Bob Dylan, Paul McCartney, il Led Zeppelin, la riunione, ci fu la riunione dei Led Zeppelin, ma anche quella dei Black Sabbath, gli U e su tutti i Queen, che diedero vita ad oltre 16 ore di musica dagli stadi di Londra e di Filadelfia. Un evento epocale che incollò i teleschermi domestici, oltre 2 miliardi di persone in 150 paesi. Un concerto organizzato a scopo benefico per far fronte, con i fondi raccolti, alla tremenda carestia che all'epoca flagellava l'Etiopia. E Live Aid raccolse complessivamente più di 140 milioni di dollari. Così, a 40 anni da Live Aid, vogliamo ripercorrere quell'evento, le ragioni del suo successo planetario, ma anche le ombre di un'iniziativa di tale portata, e con il nostro ospite proveremo proprio a interrogarci anche sul perché oggi, al di là di iniziative benefiche locali, non sia probabilmente più possibile immaginare di ripetere qualcosa di simile. Rossano Lomele, ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno, intanto grazie per l'invito e buon ascolto a chi ci sta seguendo.
Rossano Lomele, lo ricordiamo, un collega giornalista, critico musicale, direttore della rivista Rumore, che è stato spesso nostro ospite. Eravamo a metà degli anni Ottanta. Quali furono le ragioni che resero possibile un simile evento, Rossano?
Allora, diciamo che secondo me le ragioni non sono tantissime, ma si possono indubbiamente provare ad enucleare. Riflettendoci in questi giorni stavo pensando una cosa, che forse la ragione più, se vogliamo, banale, ma anche più evidente del successo di questa iniziativa ha a che fare col fatto che 40 anni fa noi avevamo ancora un'idea molto giovane della musica pop, che grosso modo era nata nemmeno 30 anni prima, alla fine, quindi era un fenomeno ancora in piena espansione all'interno di un mondo occidentale, chi più chi meno, anche questo ancora in espansione e sostanzialmente benestante, diciamo, per buona parte. E arriviamo in quel momento lì all'apice, che poi si sarebbe verificato da lì a 10 anni, dell'industria discografica, se parliamo della capacità di vendere oggetti e quindi non attrarre tempo degli ascoltatori, rubare tempo di chi sta sulle piattaforme, ma di vendere veri e propri oggetti fisici. Quindi indubbiamente questo aspetto ha fatto tantissimo. 40 anni fa non c'erano molti altri modi di ascoltare musica che non fossero appunto quello di ascoltare la radio, ascoltare la TV, vedere le performance dal vivo o comprare dei prodotti discografici. Quindi il sistema era relativamente giovane, le prime star vere si stavano cominciando a consolidare, i prodotti discografici come bene merceologico venivano venduti realmente, nel senso che c'erano proprio delle transazioni economiche, e quindi si era al picco di quel mondo lì. Ovviamente dico questo perché non potevamo all'epoca avere la consapevolezza, 40 anni dopo, invece, che il comparto del pop e le sue star avrebbero convissuto con l'idea di invecchiamento. Ecco, all'epoca era tutto nuovo, inedito, mai fatto prima. Questo direi che nella sua banalità è la prima ragione. Direi anche che ce n'è un'altra che ha sottolineato più volte Migi Ur. Migi Ur, come probabilmente molti sanno, è stato insieme a Bob Geldof la mente di tutta questa operazione. Anche qui siamo di fronte a una cosa piuttosto evidente, se vogliamo, ma altrettanto reale dal mio punto di vista. 40 anni fa non esistevano i telefoni cellulari o gli smartphone in grado di offrire qualsiasi forma di contenuto H24 per chiunque in qualsiasi punto del mondo, quindi il livello di attrattività di un evento del genere era, direi, assolutizzante. Come dice lui proprio con le sue parole, chi era dentro la musica come musicista, come appassionato, era completamente dentro quella musica, quindi non era dentro un device come capita oggi, ragion per cui sarebbe inimmaginabile oggi che un evento di quella portata possa o potesse avere il medesimo feedback di quanto accaduto 40 anni fa.
Rossano, se pensiamo ai grandi raduni musicali del passato che precedono Live Aid, dal Monterey Pop Festival a Woodstock, ci troviamo di fronte ad eventi che nascevano da spinte culturali e generazionali molto forti, legate a controculture e importanti movimenti sociali. In che modo Live Aid si inserisce o si distingue rispetto a quella traduzione? Era ancora un evento rivoluzionario o segnava già l'inizio di una nuova stagione più spettacolare e meno ideologica?
Io direi sicuramente la seconda risposta che hai dato, nel senso che i primi festival che hai menzionato sono diciamo un po' le cartoline, i simboli, le icone della cultura off e della controcultura musicale anglo-americana, soprattutto americana, dai tardi 60 in poi, quindi erano festival che fondamentalmente proponevano una visione alternativa o escapista, diremmo, rispetto al mondo circostante. In questo caso, perché è più lecito parlare di spettacolarizzazione? Perché la cosa è ovvia, ma forse è anche bene ricordarlo, perché sennò non si riescono ad annodare bene i due fenomeni. Il Live Aid arriva poi soltanto a pochi mesi di distanza, direi 7-8 mesi di distanza, dal quasi omonimo Band Aid, che nasce dallo stesso team di lavoro, che nasce in Inghilterra, con molti dei volti che poi vediamo dal vivo al Live Aid inclusi nel progetto discografico della celeberrima canzone Benefit, che poi troverà più avanti il suo omologo americano in We Are The World,
certo,
di cui recentemente c'è stato anche il famoso docufilm su Netflix. Insomma, parlo di spettacolarizzazione in quel senso, cioè sono due grandi eventi, uno di carattere discografico, uno di carattere performativo, che comunque sono fortemente imparentati fra di loro e hanno chiaramente una spinta di partenza completamente diversa, perché l'intento anche assolutamente legittimo e positivo di questi eventi è quello, come tu hai menzionato all'inizio, della raccolta fondi, e fondi ne sono stati raccolti molti, poi con tutte le polemiche del caso che ci sono state, da una parte quella dei, che non si spegne mai, dei salvatori bianchi di un intero comparto di mondo invece nero africano, e dall'altra invece quella un po' più, come possiamo dire, maligna, un po' più perfida, che almeno è andata avanti per tanti anni, secondo cui alla fine Bob Geldof non avrebbe avuto così tante altre cartucce da sparare nella sua carriera con la sua band precedente, aveva raccolto quello che poteva raccogliere, per cui il fatto di mettere il suo faccione dietro queste iniziative, al di là della buona fede, della raccolta fondi, era anche una maniera per riaffermare, è una cosa che un ritornello che è andato avanti per molti anni, riaffermare un po' la sua centralità all'interno della iconografia pop. Oggi sono passati tanti anni, forse non è vera nessuna delle due cose, forse sono vere tutte e due, sì. È difficile da dire, però sta di fatto che chiaramente un'iniziativa di tale portata si è, scusate il bisticcio di parole, si è portata appresso anche tante, tante polemiche da parte di chi semplicemente osservava il fenomeno da fuori.
Live Aid fu, lo ricordavo all'inizio, un fenomeno mediatico senza precedenti, capace di unire in diretta milioni e milioni di persone attorno a questo evento. Quali sono le ragioni musicali, ma anche discografiche e sociali, per cui la pratica del Live Aid o del brano eseguito da un supergruppo, parlavamo di We Are The World, e non solo, la pratica del brano eseguito da un supergruppo di artisti a scopo benefico è finita nel dimenticatoio e non si è più ripetuta, almeno in questa modalità?
Ma anche qui in questo caso c'è la risposta, temo che sia abbastanza semplice, ma è una cosa che è andata ripetendo in queste ultime settimane lo stesso Bob Geldof, che è stato ovviamente il principale motore di questa iniziativa insieme a Migiur. Lui dice l'individualismo tipico della cultura contemporanea, soprattutto dell'intrattenimento contemporaneo, anche del pop contemporaneo, per cui sostanzialmente ognuno afferma se stesso, rappresenta se stesso, oltre che con la sua musica, prima di tutto, soprattutto con i propri account social media, quali che siano, sulle diverse piattaforme, fa sì che ci sia una concentrazione tale su se stessi, legato ovviamente anche al fatto che la tecnologia permette che ognuno affermi e rappresenti se stesso in continuazione prima di tutto, e che la musica, tra virgolette, venga un po' dopo, se non quasi dopo, questa evoluzione o involuzione, dipende dal punto di vista tecnologica, ha evidentemente cambiato molto la percezione dell'artista sullo scenario, per cui ciò che prima poteva essere collettivizzato, mi verrebbe da dire, come fenomeno, ora invece è qualcosa di sostanzialmente assente, tant'è che infatti, se noi ci pensiamo, non riusciamo a trovare negli ultimi anni, no? Ci viene in mente solo il Live Aid, che fu l'omonimo del Live Aid fatto a 20 anni di distanza, però operazioni del genere su base nazionale o internazionale di tale portata sono praticamente impossibili da trovare, e troviamo semmai più delle micro iniziative che partono soprattutto da un movente ideologico e politico. Ecco, se pensiamo al mondo della popular music, devo dire che il più grande riverbero rispetto a temi sociali e politici c'è stato per la questione palestinese e israeliana, per cui molti si sono schierati, però non abbiamo avuto manifestazioni di questa importanza che hanno riunito musicisti per raccolte fondi così significative, intendo. Sono più iniziative sporadiche che vediamo in giro per il mondo, soprattutto per l'Europa, da parte di band come Massive Attack, Fontaine's DC, Nick App, quindi soprattutto gente che arriva dal ceppo della lingua inglese, che manifesta in questa direzione, ma niente di minimamente paragonabile, proprio perché siamo un po' in un'era in cui, nel bene o nel male, anche qui dipende dai punti di vista, ogni act, ogni ensemble, ogni progetto artistico cammina un po' per la sua strada, cercando di ottenere il massimo da uno scenario che è anche completamente cambiato, perché quello che dicevo all'inizio rispetto al bene merceologico, al disco che una volta rappresentava una fetta consistente degli introiti di chi faceva musica, ovviamente oggi non esiste più in quella maniera, quindi anche questo ha inevitabilmente un po' cambiato le coscienze.
Sì, oggi ci troviamo di fronte a una volatilizzazione della musica, non c'è più l'oggetto vinile, ma neppure il CD, e anche a una frammentazione musicale. Live Aid appunto, tra l'altro, anche acceso il dibattito su come vengono effettivamente utilizzati i fondi, lo dicevi prima, parlavi delle critiche in particolare a Bob Geldof. Credi che, appunto, oggi quali sono le diverse correnti / tendenze di politicizzazione, oppure anche del suo contrario, che possiamo individuare nei brani e nelle performance degli artisti musicali contemporanei? Perché comunque il messaggio politico rimane per certi versi.
Ma allora, come stavo dicendo prima, io trovo che ci sia una grossissima polarizzazione, nel senso che, adesso è un po' brutto dirlo, ma il mondo si è un po' orientato, mi pare, nella lavagna dei buoni che stanno davanti e dei cattivi che stanno dietro, ma non tutti i messaggi tendono ad arrivare. Faccio un esempio molto sciocco che riguarda l'Italia, che è accaduto un anno fa, che mi ha colpito tantissimo, l'adesione da parte di Gali, il rapper, la pop star italiana, al mondo delle ONG, che è stato particolarmente seguito da New York Times, ed è stato anche valorizzato a New York Times, questo indipendentemente dal proprio credo politico, per esempio nel dibattito italiano, è una cosa che è stata completamente ignorata. E quindi Gali viene percepito una pop star a seconda del suo outfit e delle sue canzoni, e non tanto per, purtroppo, la questione dell'impegno politico e sociale, che nel suo caso è molto evidente. Trovo che in realtà stia succedendo questa cosa nella polarizzazione del mercato, che molte persone cavalchino, molte star anche cavalchino certi temi, indipendentemente dal contributo che possono dare o da quello che è realmente significativo, si possa dire rispetto a un tema, ma semplicemente perché in quel momento sembra un po' più conveniente. Questo è un po' un brutto vizio che abbiamo in Italia, quello dell'ego straripante che a seconda del momento specifico cavalca un tema o l'altro, mentre per come la vedo io, pensando un po' alla timeline della storiografia musicale, non è tanto la causa in sé che abbracci o sostieni, ma anche quello che a corredo hai da portare in dote o hai bisogno di dire. Ci sono state tante polemiche in questi ultimi anni, hanno riguardato veramente chiunque, il sostegno della causa israeliana, palestinese, Roger Waters, Nick Cave, i gruppi che ho menzionato prima, Tom York, che ha dovuto addirittura chiarire il perché della sua posizione neutrale di recente, perché veniva accusato di essere collaborazionista, perché poi c'è anche questo rischio qui, no? Se non ti esprimi praticamente vieni considerato, diciamo, complice di un sistema di genocidio. È come se in questo momento qui chi rimane un passo indietro, cerca di far parlare solo ed esclusivamente la sua musica, non bastasse, come se questa cosa qui non bastasse, per cui bisogna sempre schierarsi. Ma la storia della musica, la storia dell'arte in generale, delle varie discipline, ci dice che non ci sono atteggiamenti che è necessario imbracciare o abbracciare, che molti hanno sempre preferito far parlare la propria arte, i propri dischi, la propria musica o i romanzi, quello che è, invece delle prese di posizione, che però sono molto moschicide, sono molto collose, sono molto appiccicose, sono molto immediate e, ahimè, sono anche molto social. E allora, infatti, in questo senso, parlando, se posso concludere, certo, solo parlando del mercato angloamericano di cui stiamo parlando, non è un caso che ripetutamente in 1975, sono forse una delle band, diciamo, di area giovanile più famose e anche rispettate del mercato britannico, ripetutamente dicono al proprio pubblico: non sarete certo così stupidi da pensare che saremo noi a imboccarvi su una visione politica su cosa fare e cosa non fare. Ecco, bisogna anche accettare che ci siano artisti che preferiscono far parlare altro invece di scendere nell'arena con fango e sangue.
Io, Rossano, vorrei tornare alla musica. Dalla politica torniamo alla musica. Tu ricordavi come Live Aid fu, diciamo, una riproposizione di Live Aid e vide la reunion, per un fan come me dei Pink Floyd, anche molto emozionante, di questo storico gruppo. E appunto, dal punto di vista musicale, a 40 anni di distanza, cosa rimane di Live Aid?
Allora, rimane prima di tutto, da un punto di vista tecnico, lo sforzo produttivo impensabile che è stato fatto, perché non c'è niente a livello tecnico, a livello di trasmissione, di broadcasting, non c'è stato nulla di simile prima. Quindi questo è il grandissimo elemento di novità. La seconda cosa è che mi fa pensare alla persistenza nella memoria di queste canzoni qui e di quel mondo lì e di quei momenti. Noi pensiamo soltanto a un paio di biopic usciti negli ultimi anni,
certo,
come quello
dei Queen,
Elton John, e quello dei Queen. Chi ha visto il film sui Queen, non voglio spoilerare nulla, ma tanto l'hanno visto tutti praticamente, sanno che il momento più importante, più epico, più rivelatore di tutta la storia è proprio la loro esibizione finale, dopo le mille traversie interne alla band, al Live Aid. Quindi direi due cose. La prima è che questi elementi, questo evento è diventato un classico, proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo classic rock, no? È diventato un elemento fondante, un brand praticamente di quell'iconografia, dove dentro c'è un po' di tutto ciò che va dai Kiss ai Sex Pistols, dai Queen a Elton John, per l'appunto, no? L'originale. E l'altra, che queste canzoncine che all'epoca servivano per radunare denaro e che sembravano dei motivetti passeggeri, così come mi ricordo si diceva dei Duran Duran nel medesima epoca, vedrete che passeranno, nessuno si ricorderà più di loro, in realtà, a forza di essere suonate, ripetute, a forza di essere il simbolo dell'unicità di quel gesto, di quell'azione, in realtà a loro volta sono diventati dei classici della musica pop. E dietro questo bisogna comunque ricordare che Bob Geldof e Midge Ure per quanto riguarda il mio gusto, soprattutto Migi Ur, non erano proprio due scappati di casa o due ultimi sciocchi nell'ambito della composizione del pop, quindi rimane la forza, la grandezza di quelle melodie che rimarranno sempre e rimane il timbro dell'originalità di una cosa che è stata in quel momento, non, difficilmente tornerà, e che è stato un momento unico che ha contribuito anche a incorniciare ancora di più delle carriere di band, di nomi che erano nel mito e lo sono ancora di più proprio grazie a quell'evento, prova ne sia che è diventato un pezzo centrale nel loro racconto, nella loro storia, anche quando si parla di immagini in movimento.
Critico musicale e direttore della rivista Rumore, Rossano Lomele, grazie per essere stato con noi, insomma, per questo viaggio nella memoria e nei ricordi.
Grazie a voi, sempre un piacere, buona giornata.